Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Onore a te, Signore.
In quel tempo Giovanni rispose a Gesù dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo vietato perché non era dei nostri. Ma Gesù disse: Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, sarebbe meglio per lui che gli passassero al collo una molla da asino e lo buttassero in mare. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. È meglio per te entrare nella vita monco che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che essere gettato con due piedi nella Geenna. Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Passi che Giovanni, questo apostolo amato dal Signore, si fosse dimenticato della tradizione che è riportata nella scrittura circa quei due personaggi, si trova nella Torah, quindi nel cuore della Bibbia ebraica, potremmo dire. Come se non si fosse dimenticato di questo episodio a quei due personaggi, Eldad e Medad, che facevano parte del numero dei 70 anziani che Dio aveva, attenzione, eletto, scelto, quindi li conosceva, li aveva chiamati attraverso Mosè perché si recassero sul monte per vedere, per sentir parlare il Signore. Che era successo? Era successo che questi non erano andati. Avevano mancato questa vocazione, ma il Signore, che è generoso anche a loro, poiché eletti, aveva fatto il dono della profezia. Non essendo presenti alle pendici del monte, cominciarono a profetizzare in mezzo all'accampamento, quindi forse in un luogo dove non è conveniente parlare delle cose di Dio se la gente non le capisce, però comunque questi non sono stati impediti da Mosè. Anche quando Giosuè si risente, dice: ma come questi stanno predicando in questo luogo sconveniente, impediscili. E Mosè dice: no, fossero tutti profeti in Israele, fossero tutti gli scelti anche profeti, tutti gli eletti fossero consapevoli di essere stati eletti per essere profeti, non per essere quelli scaldabanco, senza parte né parte, come degli ignavi dello Spirito. Ora torniamo invece al nostro brano del Vangelo. Qui si ripresenta un po' questo episodio, in cui Giovanni appunto dice, dimenticandosi questa cosa: qualcuno, Gesù, sta cacciando i demoni nel tuo nome, impediscilo. E Gesù dice: nessuno può fare miracoli e poi parlare male di noi. Chi non è contro di noi è per noi. Qui sta dicendo Gesù, sta dicendo: quando Dio, in mezzo al popolo di Israele, che è già un popolo eletto, ha fatto arrivare questa parola definitiva, che è l'incarnazione del Verbo, che sono io in mezzo al popolo di Israele, chi mi ha conosciuto sa che Dio finalmente si è manifestato. Se lo ha capito, anche se non ha aderito ancora alla nostra realtà, se lo ha compreso in forza della sua elezione, che risale al tempo di Abramo, anche in forza della sua elezione, costui è ammesso a compiere i miracoli nel mio nome. Tu dici: ma che storia è questa? Che storia è questa che io devo capire di quei due e di quelli che fanno i miracoli nel nome di Gesù? Ma di che si sta parlando? Bene, guarda un po' qual è la storia nostra. Tu sei eletto? Lo sai se sei eletto? Sei stato scelto? Ti comporti come se non lo fossi. Non perché fai cose cattive, no, no, non voglio dire questo. Ma ti comporti come uno che passava e si è fermato, ascoltato, poi però si dimentica, perché ha molte cose da fare. Ti sei dimenticato che tu sei scelto. Due volte scelto. Sei stato scelto certamente quando Dio ti ha pensato, dice la lettera ai Romani, che quelli che Dio da sempre ha conosciuto, da sempre, quindi prima che nascessero, questi li ha chiamati per essere conformi al Figlio suo. E poi questi li ha riempiti di grazia, li ha giustificati, perché? Perché per glorificarli, cioè per ridargli quello che hanno perduto col peccato originale. Tu sei uno di quelli che è stato chiamato, pensato da Dio e chiamato perché avevi perso la comunione con Lui. Tu non lo sapevi, ma il peccato originale che ha conferito alla tua realtà umana la difficoltà di fidarti di Dio, questo ti ha impedito di saperti un chiamato. Allora Dio non solo ti ha pensato, ti ha chiamato all'esistenza, ti ha offerto anche la grazia, dice la lettera ai Romani. Come te l'ha offerta? Chiamandoti nel battesimo. Come ti ha chiamato nel battesimo? Gli stolti pensano che il battesimo sia una specie di registro delle presenze della Chiesa e tutti pagano la tassa al Papa. Per questo alcuni imbecilli si sbattezzano. Ma tu invece nel battesimo sei stato chiamato per essere arricchito di che? Della consapevolezza che ti manca di sapere che sei stato pensato. Perché tu non sai cosa vuol dire che sei stato pensato da Dio. Ti trovi nell'esistenza. Ma c'è nel libro della Sapienza una parola che dice che Dio nulla disprezza di quanto ha creato, se no non l'avrebbe neanche creato. Dunque, se tu ti sai creato, se ti sai chiamato, se sei un esistente, vuol dire che Dio ti ha veramente pensato. Prima che tu fossi. E quando ti ha fatto entrare in questa storia, perché tu non soccombessi alla storia, ti ha donato un criterio buono nel battesimo. Ti ha messo cioè nella possibilità di saperti chiamato e di essere un figlio di Dio. Gesù ce l'ha ottenuto questo con la sua morte in croce. Allora, due chiamate, due volte sei stato detto, quando sei stato pensato e quando sei entrato nell'esistenza. Poi ti è stato chiesto, questo è il terzo appuntamento importante, ma tu che sei stato chiamato e sei stato anche reso consapevole di questa chiamata, aderisci a questo? Lo desideri nel cuore? Vuoi avere il tuo, lo Spirito di Dio libero in te di dire le parole del Regno? E tu hai detto sì. Quando l'hai detto? Il giorno della tua crescita. Quel giorno, quello Spirito che ti era stato promesso nel battesimo ha cominciato a parlare. Così che adesso tu sei in parte attaccato alle cose del mondo e della vita e in parte porti una nostalgia di infinito che si chiama vocazione alla vita eterna. Ci siamo? Allora mettiti d'accordo bene con queste due cose che si muovono dentro di te. Da una parte ti senti chiamato alla vita eterna, dall'altra senti l'incapacità di aderire a questo piano. Vediamo un po', secondo te, per uscire da questo di questa difficoltà, che cosa dovresti fare? Fare le opere buone? Se ci riesci, se capisci quali sono, se sei pronto per farle, di che cosa hai bisogno? Vediamo un po', vuoi che te lo dica? Certo, che se non parlerete mai, hai bisogno del dono che è fatto a tutti i cristiani della Chiesa, il discernimento. Il discernimento, se tu cristiano ce l'avessi questo discernimento, ti capiterebbe come Eldad e Medad e come questi che fanno miracoli in nome di Cristo anche se non hanno ancora aderito alla sua Chiesa. Cioè, se tu aderissi a questo piano di Dio che è stato fatto per te e dicessi il tuo sì concreto dentro al centro della tua esistenza, allora tu avresti il discernimento anche in mezzo al mondo, dove proprio mostri di non averlo. Infatti, guarda bene, tu adesso esci fuori dalla chiesa, vai a trovare l'amica. famiglia tua che stanno solo, vi mettete a parlare e tutti i criteri che vengono dalla fede si fanno da parte. E poi entrano quelli del supermercato. Qui il criterio da 4 soldi. Oh, ma che stai scherzando? Te lo dico io. Ma figurati, tutti quei criteri che non danno la vita. Tu dici, ma è grave? È grave. Te lo dico, è grave. Lo dice Gesù. Dice, chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, sarebbe meglio per lui che gli passassero al collo una mola d'asino e lo buttassero in mare. E uno se ne immaginava, chissà chi è questo che scandalizza, che è cattivo, barba blu, che si mangia i ragazzini, e allora bisogna buttarlo nel mare. Non essere giustizialista. Questo barba blu sta dentro di te. Che cosa mangia questo barba blu? Non i bambini degli altri, ma i tuoi bambini, cioè i tuoi pensieri secondo Dio, la tua vocazione, la profezia, il dono del discernimento, tutto ciò che Dio ti voleva dare con abbondanza. Chi se lo mangia? Il barba blu che sta dentro di te. Chi è? È il pensiero del mondo. È il pensiero secondo la carne, ma non la carne è quella che pensi tu, no. È il modo di quella logica stupida del mondo che si rivale, che si odia, che giudica, che mordra, che calunnia. Questo si mangia tutto e impedisce a questo dono dello spirito che è il discernimento di uscire fuori. Se tu invece aderissi a questo dono con riconoscenza, allora il discernimento farebbe capolino in mezzo ai tuoi rapporti. Uscirebbe fuori quando meno te l'aspetti, e una parola santa secondo Dio tu potresti dire anche in quei luoghi dove gli uomini si aspettano invece dei giudizi da 4 soldi. Allora uno potrebbe dire, oh, questo non è nessuno, eppure dice parole secondo il regno. Certo, dice Mosè, fossero tutti profeti di Israele, fossero tutti profeti. E noi potremmo dire oggi, fossero tutti profeti nella Chiesa, fosse cioè tutta gente che, come dice Giacomo nella sua lettera, quando ascolta la parola non se la dimentica fuori del cancello, ma come un ascoltatore attento la porta con sé finché non diventi carne, finché non diventi comprensibile, finché questa parola non diventi il volto di Cristo in mezzo agli uomini. Per questo sei qui. E per questo tra poco riceverai il corpo di Cristo, per essere abilitato a essere come Lui. Capisci? Saresti un dono di discernimento in mezzo a un mondo disperato. Anzi, il mondo aspetta che tu ce l'abbia questo discernimento. Allora ti continua Gesù. Però questa è la storia. Io fa questa elezione, fa questa chiamata. Siccome è fedele a se stesso e alle cose che fa, dona pure la grazia. Ma tu hai detto, no, io ho da fare delle cose. Allora Gesù dice, se la tua mano ti scandalizza, amici, non è che ti dà scandalo perché la mano fa cose brutte, come pensate. La mano ti scandalizza, scandalo vuol dire inciampa. Ti fa inciampare, ti fa fare tante cose del mondo che non servono a te. Se il tuo piede ti scandalizza, che cosa farà mai il piede per scandalizzarti? Secondo la tua mentalità. No, se il tuo piede ti è di scandalo, se ti porta dove tu non hai la capacità di esercitarlo questo discernimento, se ti porta chissà dove, allora taglialo, cioè impediscigli di crearti un problema. Se il tuo occhio viene di scandalo caldo, fratelli miei, se i nostri occhi fossero di scandalo e dovessimo calarci, saremmo una popolazione, una genia di ciechi, lo sapete bene. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire, se ti è di scandalo quello che vedi, metti da parte la verità del tuo occhio, fallo ragionare insieme all'altro occhio, al cuore e alla mente. Fallo ragionare secondo le scritture, fallo ragionare secondo il cuore di Cristo, fallo ragionare secondo il suo Santo Spirito che ti è stato dato in questa elezione. Allora il tuo occhio sarà un occhio limpido. L'occhio di un profeta, di un mago addirittura, al tempo dell'Esodo, l'occhio di un mago chiamato a maledire le tende di Israele ebbe il dono da Dio di vedere in queste tende presenza di una stella, di una profezia, di un grande personaggio che sarebbe arrivato alla Chiesa di oggi, in Cristo. Se Dio non ha impedito a un mago dall'Oriente di poter vedere il Cristo in mezzo alle tende di Israele, perché non dovrebbe dare a te, che sei figlio, che sei eletto, che sei amato, per il quale Dio, Cristo ha dato il suo sangue, perché non dovrebbe dare a te la capacità di avere uno sguardo limpido sulla storia e poter vedere il Cristo dove non c'è, dove non sembra, dove non appare? Non sei tu chiamato a questo? Ma se tu passassi ancora il tempo a stigmatizzare il malattino, no, quelli immobili sono cattivi, quell'altro dovrebbero morire, quelli bisognerebbe fare giustizia, e non vedi invece la morte redentiva del Cristo, allora tu non sei un profeta. Non sei un profeta. Allora guarda, se mi hai capito fin qua, ti do un consiglio. Un consiglio semplice. Visto che tutto quello che ti appartiene ti scandalizza, nel senso che ti ostacola per essere un profeta, quando fai il tuo esame di coscienza, lascia perdere tutti i tuoi peccatucci che non interessano a nessuno. Guarda quali sono gli ostacoli e chiedi a Dio che ti liberi. Forse la mia intelligenza, forse la mia supponenza, forse la mia paura mi fa giudicare, forse il fatto che io mi sento giudicato mi porta a mormorare. Signore, guarda il mio peccato e guariscilo. Come un buon samaritano versa sulle mie ferite vino e olio. Guarisci la mia vita, guarisci il mio cuore, che io possa tornare a vedere la storia come la vedi tu, che fa piovere sul campo del giusto e del peccatore. Come la vedi tu, che recuperi anche l'anima perduta e la fai diventare un tuo figlio. Come la vista in Cristo, e lascia le 99 pecore per andare a cercare quella perduta. Sia questa la tua preghiera. E io ti dico, te lo prometto anzi in nome della Chiesa, che se questa sarà la tua preghiera, che è una preghiera autentica, Dio l'ascolterà e noi torneremo ad essere un popolo profetico in mezzo alla storia. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, con abbondanza tu ci hai fatto dono della tua santità e del tuo Figlio ci hai assicurato la presenza dello Spirito, attraverso il quale, per opera del quale, noi siamo abilitati a vedere la tua presenza nella storia, a comprendere le tue vie e a condurvi tutti gli uomini che sono perduti, che sono lontani, che sono stati abbandonati. Degnati, Padre Santo, di renderci consapevoli di questa vocazione e darci la capacità e la forza di attuarla per la salvezza del mondo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa. Ti preghiamo per il Papa. Con forza e determinazione, eppure con dolcezza, ha parlato al cuore dei potenti. Ha indicato loro la presenza del bene e la necessità del meglio. Ha stigmatizzato il male senza giudicare, senza uccidere. Apri il cuore degli uomini a questo insegnamento, alla mitezza del cuore del tuo servo, perché questo mondo per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che sono lontani, che non riescono a vedere il tuo volto, che hanno dimenticato le parole di grazia, che vivono senza consapevolezza del dono che tu gli hai fatto nel battesimo, di quelli che non sono stati mai raggiunti dalla tua parola, e anche per colpa nostra se non ti hanno conosciuto. Forse siamo stati noi a ostacolarli, forse è nostra la colpa dello scambio. Perdona noi e raggiungi loro, perché per questo ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, Ti preghiamo per gli afflitti, per quelli che combattono con la malattia contro la morte, per quelli che si sentono lasciati soli, per tutti quelli che stanno soccombendo in questo tempo, per i migranti e per quelli che sono chiamati ad accogliere perché aprono il cuore. Degnati, Padre Santo, di cambiare il volto di questa storia. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri. Tu stesso hai posto in loro il desiderio del regno e la possibilità di attuarlo. Rendili consapevoli di questo dono di grazia, librali dal pensiero cattivo, dall'egida del maligno, da tutte le cose che gli impediscono di vivere secondo lo Spirito. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.